Hi, this is Jeremy Guthrie of the Baltimore Orioles, and I listen to Baseball y Música on Radio Play It.
Vale, gran.
Fammi un bel fuoricampo, Lefio, e segna un punto per me.
Ma magari, vorrei proprio farlo un bel fuoricampo, anche solo softball, non a baseball, mi basterebbe un fuoricampo da softball.
Purtroppo siamo un po' sminchiatini, non avremo mai questa soddisfazione, penso. Rita invece ce la fa vivere in un certo senso ogni 15 giorni. Infatti siamo ancora con voi, puntata numero 15 di Baseball e Musica. Ci si avvicina piano piano al giorno che i pitcher e i catcher fanno le valigie, anzi magari qualcuni più ordinatini stanno facendo. Sì. Secondo me appunto Jason Kendall è già lì che mette le magliette in fila, le canotte, i pantaloncini e le mutande, sta già preparando perché fra poco partono e iniziano. Voi sapete che i catcher e i pitcher vanno qualche giorno prima perché hanno bisogno un po' di più tempo. Per...
Il buon Kendall avrà sicuramente anche uno scatolone di chewing gum, perché se non ricordo male lui secondo me nascostamente ci avrà anche 2 o 3 chili di tabacco da qualche parte, che magari durante lo sprint training è permesso utilizzare. Sicuramente tra i pitcher ci sarà Jeremy Guthrie, che l'altra volta l'avete sentito nell'intro di Baseball e Musica, ma poi non l'abbiamo commentato perché ho avuto, diciamo, l'onore di poter registrare il suo skit proprio mentre ero alla Coach Convention, e quindi poi ho montato tutto quanto all'ultimo in extremis, il superbo lavoro di Jeremy Guthrie.
Jeremy, ti seguiremo, ora sappiamo che ci ascolti perché è stata proprio una sua iniziativa, no? Quella ha detto: ma tu sei Lefio, così Baseball e Musica, ti prego fammi fare uno skit. Sappiamo che ci ascolti, hai gli occhi della comunità italiana puntati addosso, renditi conto che hai una grande responsabilità, ti seguiremo con affetto. Allora Lefius, andiamo avanti e vediamo un po' cosa è successo in queste 2 settimane. È successo che i giocatori iniziano ad avere paura di questa recessione economica, i contrattoni non ci sono più per nessuno, ci sono stati per quei 3 ragazzi che hanno firmato per gli Yankees e
i
basta.
3 Fortunelli.
Abbiamo addirittura una mazza da 40 home run che pensava di prendere dollari, 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 invece ancora per strada con il carrettino delle liquorizie. Stiamo parlando di Adam Dunn, che nonostante la sua potenza, la sua mazza mancina fortissima, non trova estimatori, perché nessuno si vuole dare contrattoni pluriennali ormai a questi giocatori, diciamo che non sono delle certezze assolute, perché Adam Dunn è una liability difensiva, è un giocatore, ti ricorderai quel giocatore che l'anno scorso il general manager dei Toronto Blue Jays ha detto che non gli piaceva giocare, che era un giocatore che è un po', diciamo, negli occhi dell'MLB non è apprezzato al 100% per la sua attitudine. Certo, ha dei numeri che lo fanno,
forse se lo può permettere magari, però.
Diciamo di sì, che poi ha una bella faccia paccioccosa, simpatica. Io spero che si accasi da qualche parte, perché è veramente un ottimo giocatore. Per cui abbiamo tanti lanciatori, soprattutto in questa settimana, si sono portati a casa dei dollarucci sicuri. Non vogliono fare la fine magari di un Ben Sheets, per dirne uno, che un infortunio l'ha levato praticamente dal mercato dei free agent, per cui abbiamo Zach Greinke, Ubaldo Jimenez e Paul Maholm, che hanno firmato dei triennali per le loro squadre di appartenenza, i Royals, i Pirates e i Rockies, perché vogliono avere più certezza, vogliono dare alla loro famiglia certezza di essere una famiglia multimilionaria.
Una certezza da quanti milioni vedo lì? Parliamo di 13?
Sì, sì, una 9. Qua dipende un po'. Greinke ha firmato 4 anni 38, 22 di cui 10 garantiti per Ubaldo Jimenez, e anche Paul Maholm 3 anni 13,75 milioni di dollari.
Poterla garantire alla propria famiglia. Direi di... scusatemi, non ho tirato su molto, cara famigliola. Quest'anno siamo a 9.025.
Scusate.
Stringere
un po' la cinghia. Chi deve stringere la cinghia sono molti agenti, perché gli agenti hanno fatto fare delle scelte ai propri atleti, tipo rifiutare l'arbitration, che si sono ritorte in molti casi contro. Abbiamo parlato di Ben Sheets, che avrebbe guadagnato più di 10 milioni di dollari con l'arbitration, sui 13 si suppone, offerte dai Brewers, che invece è senza squadra. Lo stesso Varitek, che poteva accettare l'arbitration, si è buttato nel mercato dei free agent pensando di ottenere una decina di milioni di dollari all'anno per più stagioni, e invece si è ritrovato finalmente, ha finito la saga, a firmare per i suoi Red Sox, di cui ricordiamo è capitano, per un anno e 5 milioni di dollari. Quindi una scelta che gli è costata sui 5 milioni di dollari, perché voi dovete sapere, lo saprete quasi tutti, ma quei pochi glielo dico in questo momento, che le arbitration non possono aumentare o diminuire lo stipendio più di una certa percentuale. Se tu hai guadagnato 100 milioni di dollari, poi hai fatto veramente schifo, non hai mai giocato, hai battuto zero, il tuo salario non potrà essere zero o un milione di dollari, ma sarà una percentuale, ora non mi ricordo se è 25%, 20%, quindi al minimo guadagnerai 80 milioni di dollari.
C'è una forchetta, diciamo, all'interno di cui tu devi rimanere.
Bravo Lef, io ho usato 7000 parole, tu in tre mi hai umiliato.
Per una volta sì.
Senti un po', ti dico che anche Andy Pettit, il grandissimo veterano mancino, ritorna allo Yankee Stadium, quindi nuovo Yankee Stadium avrà un bullpen veramente di eccellenza.
Cavolo.
Perché tanti lanciatori partenti, talmente tanti che qualcuno appunto finirà nel bullpen, e gli Yankees sembrano veramente fare le cose non sul serio. Di più, un altro di questi atleti di cui vi parlavo che hanno forse toppato, l'agente di John Garland ad esempio, si farà molte domande, o anzi gli verranno fatte molte domande, perché John si è accontentato di 6,25 milioni di dollari anche in questo caso. Per andare ai D-backs, certo, si pensava anche lui potesse ricevere più soldi. I Cubs, come al solito, ci fanno, non dico sorridere, però ci fanno, sono quelle mosse da mettere punto di domanda, punto esclamativo, punto di domanda, perché hanno acquisito Aaron Heilman, che l'anno scorso ha fatto veramente pietà ai Mets, che era andato ai Mariners, in cambio di Garrett Olson, che avevano appena ricevuto anche loro, e Ronnie Sedegno. Quindi una mossa un po'
particolare.
Ma sì. Jason Jennings, ti dico, l'ultima news, ha appena firmato per i Texas Rangers. Ed è importante questa news perché Jennings ha lo stesso infortunio avuto l'anno scorso di quello che ha Ben Sheets adesso, cioè un ulnar muscle tendon.
Quelle siglette assurde che vediamo su Yahoo di solito.
L'anno scorso, quindi non ha mai lanciato, ed è per questo che ci fa capire perché non stanno firmando Ben Sheets. Perché si pensa che il povero Ben debba tornare sotto i ferri, anzi andare sotto i ferri, e quindi perdere l'intera stagione. Beffa anche per i Brewers, che perderebbero la scelta. Hanno già perso quella di CC Sabathia, la prima, perché è andata agli Angels, perché Teixeira era superiore come free agent rispetto a CC, quindi doppia beffa per i Brewers. E niente, concludiamo questo blocco dedicando una canzone a povero Big Ben Sheets, perché oggi più che mai sembra proprio una causa persa. Lost Cause di Beck, dedicata a Big Ben. Grande Beck, accompagnato dal gruppo americano The Flaming Lips, in questa versione di Lost Cause. Di certo non è una causa persa il nostro Leffio, che mandiamo in giro per il mondo. Abbiamo dovuto aspettare 15 giorni per ottenere il primo resoconto orale della Coach Convention di 2 settimane fa. Ha introdotto un attimo la situazione con lo skit di Jeremy Guthrie, che quindi ha conosciuto. Quindi sei nella classifica degli amici, ci sono prima io o Jeremy Guthrie?
Lo scoprirai durante questa puntata.
Quindi parola a Leffio, che ci racconta un po' della Coach Convention di 2 settimane fa.
Ma innanzitutto Coach Convention è un evento fantastico secondo me, esame orale in effetti mi stavi dicendo, perché ho fatto già un intervento scritto, infatti non mi dilungo, per una volta faccio un pizzico di pubblicità. Adesso ogni settimana scriverò qualcosa sulla Coach Convention sul mio sito, quindi www.leffio.org. Ho già fatto la settimana scorsa un post dove spiego più o meno a grandi linee che cos'è la Coach Convention, quindi ora non andiamo troppo nel dettaglio. Si tratta comunque di quell'evento che c'è ogni anno, dove tecnicamente c'è tutta quanta, è una riunione, un incontro fra tutti i tecnici italiani di baseball e di softball. Poi è anche un incontro, diciamo, un po' politico, comunque proprio a livello di baseball, di baseball giocato e anche di baseball politico, perché ci si incontra un po' tutti, si fanno un po' due chiacchiere su quello che sarà la prossima stagione. È l'opener della stagione italiana.
È un po' come il dado da Brod, cioè è il concentrato di tutto il baseball italiano in due o tre stanze.
Certo, se lo sa Giorgio Moretti, il presidente del CNT, che abbiamo definito la Coach Convention il dado da Brodo, mi sa che avrà qualcosa da ridire. Però sì, è esattamente, visto che prima io ti ho detto forchetta, giustamente tu sei rimasto in cucina e sei nato col dado. Beh, quindi quello che volevo presentarvi era più o meno quali sono i personaggi che erano presenti alla Coach Convention e che cosa è stato detto. Innanzitutto, io comincio subito con Jeremy Guthrie, sapete tutti quanti, lanciatore dei Baltimore Orioles, la sua prima firma è stata però con gli Indians, dopo due anni negli Indians è passato a Baltimora. Veramente una persona squisita, cioè al di là dell'aspetto tecnico, che è veramente mostruoso. Questo vale in generale per tutti gli americani che vengono poi in Italia alla Coach Convention, gente veramente alla mano, che è lì praticamente in vacanza e ha il piacere di parlare di baseball con persone che veramente per noi italiani, per loro siamo come dei bambini, no? Siamo lì che siamo messi, gli facciamo quasi tenerezza, no? E questo però non li mette su un piano
su un piedistallo,
anzi proprio non ha avuto nessun problema, anzi era contento a registrare lo skit, a parlare. Lui ha fatto degli interventi molto interessanti, secondo me ha una gran capacità comunicativa. Poi appunto sui prossimi post metterò anche qualche video dei suoi interventi.
Senti, ti interrompo. Lui va lì con una sua scaletta e parla, o si presenta in piedi e voi alzate la mano e gli chiedete curva, l'impugnatura?
Un po' e un po', nel senso c'è un programma ovviamente dove lui ha un topic, tendenzialmente un intervento dura 45 minuti, a volte un'ora, e lui parla. A seconda del relatore ovviamente l'interazione è diversa. Ad esempio Guthrie è stato molto disponibile, ha detto: mi raccomando, qualsiasi cosa alzate la mano, interrompetemi, così ci divertiamo di più. Magari qualcun altro invece tende a parlare tutto quanto e poi magari a lasciare qualche domanda verso la fine. Guthrie in quel senso è stato veramente spettacolare, anche molto simpatico sotto molti aspetti. Quindi niente, dicevo, a lui ha fatto ben quattro interventi, questo mi ha stupito molto perché pensavo fosse lì soltanto, diciamo, a fare un po'
il soprammobile.
Esatto, la bella statuina, invece no, è stato veramente veramente bravo anche dal punto di vista tecnico. Ha descritto nel suo primo intervento che cosa fa nella preparazione dell'off season, quindi ci ha raccontato proprio giorno per giorno quali sono gli esercizi, eccetera eccetera. Poi ha fatto un altro bellissimo intervento su come si giocano i battitori, quindi ha raccontato proprio qua anche con dei video, ci ha raccontato proprio il pitch by pitch dei vari battitori, che so, quando ha incontrato Manny, c'è una cosa simpatica su Manny che poi scriverò, insomma ci ha raccontato proprio inside the game. Poi ha parlato su come tenere i corridori in base, lui è uno a cui rubano veramente poche basi. E infine ha parlato della sua routine pre-partita. Tipo, ti ricordi qual era? Era uno dei. Era un giocatore che raccontavi tu che aveva quella routine sempre con gli stessi numeri, che faceva sempre 17 minuti, qualche puntata
aspetta,
fa. No?
Aspetta, ora non me lo ricordo.
Vabbè, per dopo la
Mike Schmidt, ecco, mi sembra. Mike Schmidt, il terza base dei Phillies.
Ecco, lui racconta, appunto, Guthrie ha raccontato come veramente ogni persona ha questa routine che a volte è camuffata o chiamata scaramanzia. Ma tante volte semplicemente per, visto che tu giochi tutti i giorni o i partenti comunque ogni 4-5 giorni, per preparare il tuo corpo e la tua mente a uno stato d'animo giusto.
E per meccanizzare poi tutte le... non pensare il meno possibile. Bravissimo. Alle cose che devi fare.
Bene, poi l'altra persona veramente di gran spessore che c'era era Jim Hendry, che è general manager dei Chicago Cubs. Con i quali ha iniziato a lavorare nel 95. Ha avuto anche una carriera come coach nelle minor league, se non sbaglio. Però a me infatti è piaciuto molto 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 il primo intervento che ha fatto, cioè ha parlato di come è organizzata una franchigia di MLB e ha parlato nel dettaglio di tutto il sistema di scouting. Questo è stato formidabile. Andrew ha iniziato proprio semplicemente come dicevi tu, domanda e risposta. Io sono qua, cominciate con le domande. E piano piano ci si è un po' smollati e si sono fatte domande ed è stato molto molto interessante.
Senti un attimo, ti disturbo ancora. Ma parlavano in inglese, c'era la traduzione, come funzionava?
Funziona così, è molto bello perché loro ovviamente parlano in inglese, c'è un traduttore che frase per frase traduce. La cosa simpatica, ad esempio, in questo caso era proprio Henry, che lui era qua, voglio dire, è un personaggio che ha a che fare con persone di tutti i tipi, deve gestire dei payroll giganteschi. E però lui mi ha detto, perché Gabriele, che tra l'altro che lo saluto, che fa anche il traduttore, mi diceva che ha parlato con lui, mi ha detto: guarda, c'è Andrew che è tutto agitato perché è la prima volta che fa uno speech col traduttore. Infatti il primo speech che ha fatto andava a stecca, parlava per 5 minuti praticamente, vedevi il traduttore che gli faceva i segni: aspetta un attimo, fermati un attimo, un secondo. Quindi la dinamica è quella, ed è interessante anche perché, modestamente, per il mio inglese, che ha sicuramente bisogno, sono 3 giorni in cui tu senti continuamente parlare italiano-inglese, poi parli in inglese perché vai lì, poi la gente, i relatori quando scendono dal palco sono lì e seduti a fianco a te, quindi se vuoi andare lì a fare 2 chiacchiere le fai. E quindi poi infatti quando sono tornato a casa ho cominciato a parlare, quando sono andato dai miei a mia madre l'ho salutata in inglese e poi ho cominciato a parlare in italiano.
Hi mom, how you doing?
Comunque gli altri interventi che ha fatto appunto erano più uno sulla tecnica e per l'allenamento per gli interni. Un altro personaggio che era presente alla convention era Tim Trebelhorn, che fa parte dell'organizzazione degli Orioles e ha una carriera di 12 anni come coach, gli ultimi 7 in Major League, e attualmente è bench coach di Major League per gli Orioles. Quest'anno farà parte dello staff tecnico sempre come bench coach durante il World Baseball Classic per l'Italia, quindi lui era presente anche in funzione di questo. Ha fatto un grandioso intervento sul base running. La cosa che mi ha stupito di lui è che è un uomo di una certa età, ma aveva un'agilità che forse veramente non ho mai visto un uomo di quell'età. Ci mostrava sul palco come si rientrava, quasi se ci fosse stato il materiale giusto ci faceva vedere anche come ci si tuffa. Così, lui prendeva, boom, e andava giù. Una roba mostruosa, veramente grande, grande...
Perché il baseball fa
Tom
bene.
Cebelo, ho detto Tim, ma è Tom. Sì, sì, assolutamente.
Allunga la vita.
Poi chi c'era ancora? Ron Maestri, che poi diciamo ha fatto un solo intervento, non è parente.
Stavo per chiederlo.
Ho visto la tua faccia, infatti ti ho anticipato. È direttore esecutivo degli Zephyrs, che è una franchigia di AAA cioè una squadra di tipo A legata alla franchigia dei Marlins, e lui è un po', diciamo, quello che sta dietro a tutti questi grandi personaggi che ogni anno vengono. Sono 10 anni che collabora con la FIBS per far venire questa gente, e devo dire che ogni singola volta, ogni anno, porta veramente sempre gente di grande qualità. Andando più velocemente, c'era Marco Mazzieri, manager della nazionale, che purtroppo, e questo mi è dispiaciuto molto, non ha potuto fare il suo intervento perché per problemi di tempo ha poi lasciato, per cortesia, e questo è stato veramente un bel gesto da parte sua, spazio a Trebalon. Poi c'era Bill Holmberg, che è il pitching coach dell'Accademia, anche lui lui parla italiano invece, che ovviamente vive qua in Italia da tempo. Ha parlato della meccanica e soprattutto dei difetti, ci ha parlato di alcuni difetti addirittura proprio di Alessandro Maestri, perché ha lavorato con lui, veramente bravo, veramente in gamba. Poi abbiamo visto, avrebbe dovuto esserci Andrea Bettati, ma c'era poi una delle mamme, questa poi è una roba mostruosa, perché noi ci siamo persi, questo mi sento molto in colpa. L'anno scorso l'Italia è andata alle World Series del Little League.
Ah sì, non lo sapevo. Io ho visto solo la finale, che c'era Hawaii contro, ora non mi ricordo, ha vinto le Hawaii comunque.
Esatto. Lì ovviamente, oltre alla finale, c'era proprio tutto il girone, e noi eravamo rappresentanti per l'Europa, perché noi avevamo vinto il girone di Little League per l'Europa. C'è un video che poi adesso mi dovrebbe arrivare, perché sono rimasto in contatto via mail con questa mamma, mi deve mandare il DVD. Se poi ne volete anche voi, fatemi sapere, radio@playtusa.com, vi posso dare le informazioni, ora non ce l'ho sotto mano. Un video meraviglioso, immaginatevi la grafica di ESPN a cui siamo abituati, però con i nomi dei ragazzi italiani, i bambini italiani che facevano il loro skit, ciao mi chiamo Pinco Pallo e il mio giocatore preferito è Johan Santana. Bellissimo, veramente.
Allora dobbiamo subito chiamare questi ragazzi e fargli fare lo skit di baseball e musica, perché magari diventeranno grandi giocatori e noi li abbiamo scoperti.
Poi abbiamo avuto Guizzone e Moretti del CNT, che hanno parlato delle giovanili, Guido Brunetti, un professore universitario di Salerno, che ha parlato di preatletismo, la commissione medica come ogni anno fa un intervento riguardo alla salute e il baseball. Molto interessante l'intervento di Andrea Colombo, che è un ex nazionale di atletica leggera, parlando di come si fa a motivare un allenamento. E poi Beppe Massellucci, attuale manager nazionale di Under 21, ha parlato dei difetti in battuta, con un'ottima e molto bella e interessante swing analysis a video, proprio sai con lo scheletrino che segue lo swing.
Figata.
Proprio bello. E poi per finire, veramente tanto di cappello, è stato veramente interessante, molto bello, Mauro Mazzotti, attualmente scout degli Astros e ovviamente un grande manager di Serie A, ha vinto praticamente di tutto, l'unico manager ad aver vinto scudetti con 3 squadre diverse. E ha parlato del posizionamento della difesa, insomma
formidabile. Lepio, mi sembra che si sia toccato il baseball in tutti i suoi aspetti, aspetto medico, aspetto atletico, aspetto proprio tecnico, sia per quanto riguarda la battuta, sia per quanto riguarda il pitching, aspetto manageriale, le scelte di una franchigia, come una franchigia è organizzata. E quindi insomma vai lì che sei un poveretto come sei andato tu, e torni che puoi affrontare Manny in battuta, perché sai che palle lanciargli, vai a battere te, sai in quali difetti non devi incorrere, quindi sei tornato un Hall of Famer.
Magari fossi tornato un Hall of Famer, però questa è una cosa che voglio dire, che mi hai anticipato. La Coach Convention, benché sia una convention di tecnici, davvero il livello per un appassionato di baseball è accessibile, si dicono un sacco di cose interessanti che anche come giocatore di baseball o come semplice appassionato di baseball puoi ascoltare e apprezzare veramente tanto. Quindi per i prossimi anni è una cosa che consiglio veramente a chiunque, andateci, anche fondamentalmente un buon prezzo, perché abbiamo pagato veramente poco per tutti questi tre giorni, ne vale davvero la pena.
Bene, bene, bravo Lefius, mi è piaciuto molto il tuo resoconto. Volevi aggiungere?
Sì, volevo aggiungere questa cosa, visto che in questa situazione c'è stata un'occasione particolare, voglio fare il caramba che sorpresa, che non te l'aspettavi, ma ho qua da regalarti una prestigiosissima palla firmata da Jeremy Gunn.
No, ragazzi, cioè, ho le lacrime agli occhi. Pallina official Fibs, tu calle Jeremy Gunn. No, grande, abbracciamoci, grandissima, che gioia, ragazzi, che mi hai dato.
Te l'ho tenuta buona per il momento della diretta, per condividere anche con i nostri ascoltatori questo momento.
Bello, bello questo caramba, la metto subito qua, ci dormirò come i bambini, la metto sotto il cuscino. E ti ringrazio tanto. A questi ragazzi che sono venuti, uomini anche di spessore, che sono venuti in giro e vanno in giro per il mondo a tramandare la grande arte del baseball, dedichiamo una canzone dei Daft Punk, Around the World. The world around the... cantavamo, ballavamo, cioè cantare c'è poco da cantare, ma ballavamo oltretutto. Io sono andato come i bambini che vanno dalla mamma, dicono mamma mi hanno regalato, io sono andato di là dalla mia fidanzata e ho fatto dire guarda cosa mi ha regalato Linda, la pallina con la firma di Jeremy Guthrie, ve lo ripeto perché sono veramente estasiato, senza parole, ce l'ho in mano ancora adesso dopo 10 minuti che me l'hai regalata. Senti un attimo, ora facciamo una telefonatina.
Yes, facciamo. Però questa volta la telefonatina ha una sigla, quindi
vai.
Oh, indovinate chi stiamo chiamando, sta già squillando. Chissà chi sarà, sarà proprio Max Pepper.
Professore, le diamo del lei. Professore, è veramente un onore averla qui in trasmissione con noi.
È un onore per me essere con voi.
Bene, ci scambio di onori gli uni con gli altri.
Ci siamo permessi anche di metterle la sigla con la canzone dei Beatles, spero che ne sia lieto.
Certamente, sono un grande appassionato anche dei Beatles, oltre che di baseball.
Ma tu non la senti, ce l'abbiamo noi in cuffia, ho aumentato un attimo, volevo fartela sentire, ma in realtà poi tu non la puoi sentire adesso.
Senti un po', Max, allora, è uscito il tuo primo libro di baseball, però io voglio fare subito un passo indietro. Sai che mi piace chiedere alla gente come sia appassionata al baseball. Parlaci un po' della la tua passione per questo sport.
Allora, diciamo che 7 anni prima che io nascessi, mio padre ha fondato una squadra nel paese dove vivo, quindi sono nato con la divisa praticamente.
invece che il pigiamino tu avevi la gersina.
esatto. Quindi sì, diciamo che è una cosa, una passione vitalizia
tramandata quindi di padre in figlio. Bene. Beh, sì.
Diciamolo che squadra è, così almeno facciamo un po' di
il Sasso Marconi, provincia di Bologna.
Grande Sasso Marconi.
Sasso Marconi, in effetti, forse, se non ricordo male, l'anno scorso, visto che abbiamo appena parlato di Coach Convention, sì. Già l'anno scorso durante la Coach Convention davano Monte di Lancio, che è un volantino che fate voi, no?
Sì.
E l'anno scorso c'era un articolo tuo?
Sì, nel primo numero, credo.
Esatto, e quest'anno c'era di nuovo, è stata distribuita di nuovo e l'ho letta con gran piacere.
Sì, siamo noi.
Cari ascoltatori, vedete che c'è la baseball e musica, ormai c'è la creme del baseball italiano, dell'MLB, siamo veramente troppo avanti. Senti un attimo, allora, quindi da questa passione, immagino anche da una certa padronanza col computer, è nato anche il tuo sito, che è un vero punto di riferimento per gli appassionati di baseball italiani. Noi stessi traiamo appunto la rubrica delle citazioni dalla parte del tuo sito che ha tutto l'elenco di queste grandissime e divertentissime citazioni.
Sì, che da oggi tra l'altro è ripartita, visto che era un pochino che era in stand-by, ho caricato qualche nuova formica.
E quindi sì, quindi c'è qualche aggiornamento, noi sicuramente succhieremo qualcosa. Abbiamo già pronto un paio di rubriche delle citazioni, ve lo preannunciamo. E invece ora veniamo proprio al fulcro del tuo intervento. È uscito il tuo libro Opener, io l'ho ordinato e anzi protesto con te perché non mi è ancora arrivato. Pensate un po', come se uno telefonasse a Ken Follett, senti Ken, non è il tuo libro qua, non mi è ancora arrivato. Noi direttamente saltiamo tutte le lungaggini burocratiche, parliamo direttamente con l'autore. Ci sono dei grossi problemi, no scherzo, l'ho ordinato 2 settimane fa, speravo che mi arrivasse per magari parlartene più specificatamente, ma sarà tuo dovere un po' parlarci di questo libro. Di cosa parla? Quali sono gli argomenti trattati?
Beh, se mi concedete di citare Yogi Berra, siccome non è arrivato nemmeno a me, non l'ho ancora letto, quindi non posso dire cosa c'è scritto dentro.
Sei un misero ghostwriter, tu hai messo solo la firma per vendere più copie, poi non sai neanche, come alcuni articoli di Cannavò, che non sapeva neanche di averli scritti. Dai, dici un po', perché vogliamo delle anticipazioni.
Niente, diciamo l'ispirazione è stata l'ultima World Series, che per la prima volta, dopo averne viste tante a casa di amici o con cassette passate dopo vari giorni dalla fine delle War Series, per la prima volta me le sono guardate comodamente seduto sul divano di casa e durante la notte, con giornate poi al lavoro un po', insomma, con gli occhi un po'...
con gli occhi quelli dipinti come nei film, dipinti,
esatto,
sulle palpebre.
Quindi diciamo, quello è stato un po' il motivo di ispirazione. Di fatto Opener parla della prima partita di quella War Series, ma in realtà poi è una scusa per numerosi flashback nella storia del baseball. Quindi si raccontano delle World Series storiche, tipo quella del 91 che è considerata la più bella di sempre, e quella del 75 che forse ci va molto vicino, e poi tante altre cose, come il primo giapponese in Major League, la nascita del farm system.
Quindi diciamo che sono dei capitoli, ognuno su argomento diverso, su pezzi di storia dell'MLB.
Esatto, sì, i capitoli di fatto sono i 9 inning della partita, sono circa 18 capitoli, uno per parte alta e parte bassa, più qualche interludio.
Ma poi è diviso anche per out?
No, quello no. E in ognuno sono una o più digressioni dalla partita alla storia.
Ma quando è che ti è venuto in mente di scrivere un libro? Non è una cosa così immediata.
In mente ce l'avevo da tanto tempo, però non avevo mai bene chiaro il soggetto. Poi proprio la sera che aspettavo di vedere quella gara 1, decisi, prima ancora di vederla, che se fosse venuta fuori una partita buona sarebbe stato quello lo spunto per partire, e di fatto è stata una buona partita, quindi... Ma sono stato fortunato.
Beh, c'è una cosa che secondo me poi aiuta molto affinché queste cose accadano, cioè lulu.com ovviamente ti aiuta a dire ok, questa cosa è veramente realizzabile. Nel senso,
sì,
anche
vero,
noi adesso
abbiamo,
come forse alcuni sanno, abbiamo in cantiere qualche idea a riguardo, ma il fatto che poi uno veramente possa dire scrivo un libro può fare la differenza?
Sì. Sì, 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 sicuramente è un aiuto, perché non dover pensare né di investire per un numero di copie che poi non so se andranno vendute o meno, e né il fatto di dover poi pensare come distribuirlo, perché di fatto poi pensano tutto loro, quindi prendetevela con loro. È arrivato.
Senti un attimo, ripeti bene il sito, che magari qualcuno ora non aveva notizia di questo libro in uscita, magari ora lo vuole acquistare.
Allora, il sito della libreria con cui ho pubblicato è Lulu, che è www.lulu.com. Il libro è Opener, quindi nella ricerca prodotti digitando Opener viene fuori, era anche tra i primi 20 della settimana,
wow,
della settimana appena finita.
Senti, a noi cosa ci spetta per questa pubblicità? Sai che noi siamo molto venali, non è che il nostro tempo ha un prezzo.
No, a parte gli scherzi.
Copia autografata.
Questo mi piace. Bene,
è solo l'autografo, la copia
la copia l'abbiamo già presa, quindi c'è solo l'autografo. Vabbè, ci accontentiamo.
E invece hai già, non so se appunto c'è stato qualche interesse fuori dall'ambito italiano, non so sinceramente se Lulu ti dà anche feedback su come vengono acquistate le tue copie.
No, di fatto ho solo semplicemente il totale. Copie vendute, la divisione tra copie cartacee e quelle invece in download, visto che c'era anche la possibilità di scaricare soltanto il PDF.
Ma senti un attimo, è vero che ora ci stai chiamando dalle Maldive, perché con i primi introiti delle prime 2 settimane hai preso già una casetta?
Sì, assolutamente.
Confermi, bene.
Confermo che sarà per cadere il credito, perché la telefonata la sto facendo io, non sapevo fosse internazionale. Beh, volevo ancora chiederti una cosa. Ci racconti, se non ricordo male, tu l'anno scorso, 2 anni fa, hai fatto un viaggio negli States?
Sì, l'ho fatto l'anno scorso, ho fatto una breve puntata e ho visto un paio di partite. 2 anni fa invece feci proprio il tour di 2 settimane, con praticamente una partita al giorno fuori, che nei giorni in cui sono arrivato e sono tornato a casa.
Mi tremano le vene dei polsi a sentire.
Sì, io non ero mai stato là e avevo avuto proposte, andiamo a farci una gita. Dissi no, guardate, io la prima volta che vado là devo solo guardare delle partite di baseball, e così ho fatto.
Ti svegliamo che tra una puntata, quando siamo di solito, che so, mangiamo dopo baseball e musica, dopo che registriamo baseball e musica, e nelle chiacchiere più volte io e Calle abbiamo detto dobbiamo fare esattamente questa cosa che hai appena fatto tu, quindi poi ti chiederemo 2 dritte.
Ma raccontaci qualche tappa, qualche particolarità di questo viaggio, dai.
Beh, in quel periodo c'era a Cleveland, c'era una mostra temporanea con diversi elementi presi in prestito dalla Hall of Fame, e ci ho passato una mattinata dentro, quindi immagino che quando andrò a vedere la Hall of Fame, penso che avrò bisogno di 2 giorni, qualcosa del genere, per vederla.
Come il Louvre, diciamo, ci voglia un weekend come minimo.
C'era la mitica figurina di Jonas Wagner,
quella che conosco. Chissà, quella lì la sanno tutti, cioè Wagner è il più famoso di tutti.
C'è anche il film.
Era in una teca, in una stanza buia, illuminata da una luce azzurra, se non sembrava qualcosa tipo...
Il soprannaturale.
e poi anche sei stato sul campo, proprio sul diamante, no? Mi sembra di ricordare qualche foto.
Sì, a Fenway Park.
No, basta, io ci sto patendo, taglia qua, non sei stato nessuna parte, sei stato a casa su Google Earth come noi babucchioni, hai solo digitato Fenway Park e l'hai visto, di la verità. No, veramente sei stato sul prato di Fenway, non ci credo.
Sulla warning track, quella in realtà, quella dietro casa base, non so neanche se chiamarla proprio warning track, comunque la corsia rossa dietro casa base. Esatto, la corsia del backstop, e avevo anche intenzione di raccogliere la sabbia che era rimasta attaccata alle scarpe per portarla a casa.
Ma lì come hai fatto a finire lì? Cioè, voglio dire, non è che tu entri a Fenway e dici salve, fate fare un salto giù in campo, allora, ma sì, vai, fatti un giro. Come hai fatto?
È stato riconosciuto dagli inservienti. Professor Carter, venga, si accomodi.
È il futuro autore di Open Air.
È come in Valle Spaziale, che c'è il film che è uscito che già nelle sale mentre lo stanno girando.
No, ero con il tour che ho fatto era con un'agenzia di viaggi americana che è specializzata nel fare viaggi di baseball proprio, quindi ti organizzano tutto loro, dai biglietti agli alberghi, il pullman per spostarsi da una città all'altra. E siccome nell'occasione di quella partita a Boston eravamo più di 100 di quella compagnia, i Red Sox offrivano la possibilità a tutti i gruppi di più di 100 persone di mandare in campo un rappresentante, siccome ero il rappresentante, quindi era da più lontano per quella...
No, grande.
Che spettacolo.
È come nelle barzellette, l'italiano vince sempre, ragazzi. La tua buona volontà è stata premiata, la tua grinta di andare fino agli Stati Uniti. Ah, quindi ci sono proprio, non sapevo che ci sono.
Facciamo un po' di pubblicità, di chi sono, chi non sono, che insomma, poi no, ciascuno, a chi ascolta baseball e musica questa roba interessa.
La compagnia si chiama Sports Travel and Tour. Uh-huh. E la trovai in inserzione su, penso, The Sporting News qualche anno fa, pensai mille volte ci devo andare, poi come al solito si rinvia sempre, finché invece una volta che avevo visto che erano già scaduti i tempi per andare, mandai una mail di curiosità, mi dissero no, ma guarda, se vuoi venire
facciamo un buon
prezzo. Problema, anche se i tempi sono già passati, l'importante è che paghi.
L'importante è che ci dai il grano e
datemi
poi...
Esatto.
E quindi sì, ho fatto feci nel 2006, l'anno scorso ci ho mandato mia cugina con suo marito, quindi se qualcuno di voi ci va, fate il mio nome, così chissà.
Così ci danno un colpo dietro la testa appena, appena ci incontrano.
No, dico, l'uomo che ha calpestato Fenway Park.
Sì. E tra l'altro stanno usando molto anche quella foto nei volantini pubblicitari che mandano forse fanno personalizzato quello che mandano a me, magari ci mettono la mia foto.
bene, belle storie, fantastico. Siamo riusciti a parlare del tuo sito, del tuo libro, però poi anche oltre a fare la marchettina così abbiamo fatto anche pigliare i soldi anche dalla agenzia di viaggi, sai che noi ci piace collezionare queste piccole percentuali così per avere una vita dignitosa nelle favelas in cui viviamo,
nelle favelas genovesi.
Ti ringraziamo, è stato bellissimo,
grazie a voi,
nella speranza di risentirci.
Ricordiamo l'indirizzo del tuo sito, perché non l'abbiamo detto.
Sì, giusto, profpetter.playitusa.it.
Ale,
bene, ci hai raccontato dei tuoi viaggi, del tuo sito, del libro. Chi non l'ha ancora preso vada a prenderlo, perché gli argomenti trattati sono sul baseball, ce ne sono pochi, non l'abbiamo detto, libri in italiano sul baseball, e quindi ringraziamo Max, il professor Pepper, e gli dedichiamo una bella canzone salutandolo. Un bacione, Max, saluta tutti lì a Sasso Marconi e nella tua squadra e tuo papà che ti ha veramente introdotto in questo magico mondo.
Ciao, grazie, Max. Un abbraccio. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, dedicata a Max e anche a noi, che veramente non ne possiamo fare a meno. Non è mai abbastanza il baseball che ascoltiamo, che vediamo. I Just Can't Get Enough dei Depeche Mode. Depeche Mode, Lefium è un po' criticato per la mia scelta, ho detto una canzone degli anni 80 la devi mettere sempre, mi ha detto un po' biasimandomi. A questo proposito vi dico che io ho una certa età, metto le canzoni di quando ero giovane, per cui se volete delle canzoni più moderne, quella rock and roll che sentite voi giovani, non lo so, quella musica del demonio, scriveteci all'indirizzo che abbiamo già ripetuto più volte,
radio@playitusa.com.
bravo, qualche richiesta l'abbiamo già archiviata, ce l'ho, le canzoni ce l'ho, aspettiamo l'occasione giusta per metterla. Adesso sapete che non vi diamo mai punti di riferimento, ci piace il fatto che magari una rubrica una volta c'è, una volta non c'è, l'unica rubrica che c'è sempre, che deve seguire la numerazione delle puntate, è quella dei numeri, per cui fra un po' darò i numeri. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Ecco, è questa, mi sembra, questa musica nuova che c'è, il rock and roll.
Rock and roll, degli anni 2000, rock and roll tipico degli anni 2000.
Bene, se scriveteci, vogliamo sentire la musica del diavolo, io ve la farò sentire perché tanto non temo niente e nessuno. Numero 15, vi parlerò di una storia un po' che ha una venatura tragica. Thurman Lee Munson, un grande catcher che ha vestito la casacca degli Yankees, American League Rookie of the Year nel 1970, per cui appunto ha giocato ha giocato solo purtroppo per lui in questa decade. MVP da catcher della Lega nel 1976, quindi uno dei pochi giocatori a essere stato sia rookie dell'anno che MVP, ed è l'unico nella storia degli Yankees, quindi della storia di una franchigia di una certa importanza. Quali erano le caratteristiche di gioco di questo catcher? Era un incredibile difensore, uno dei più grandi difensori in questa posizione della storia del gioco. Pensa che nel 1971 come catcher ha fatto soltanto un errore. Okay. Un errore in corso quando nella carica alla casa base del corridore lui è svenuto e ha lasciato la pallina, sai, cadere. Quello è stato l'unico errore dell'anno.
Chiamiamo l'errore. Porca,
quando è stato fatto KO da un corridore, per cui
dal treno di turno, direi.
Sì, cioè, pensaci un attimo, il catcher che è veramente tiri, best ball, cioè fare soltanto un errore è veramente
un'impresa,
sì. Un'altra particolarità, vabbè, Gold Glove non ne parliamo, All Star Game 7 volte, ma dai tempi di Lou Gehrig fu uno dei più carismatici Yankees, perché dal Sweet Lou non venne più nominato nessun capitano, e il primo fu proprio Thurman Lee Munson, che gli venne data la C di capitano. Ha vinto 3 World Series, e adesso però dobbiamo parlare della parte tragica della sua carriera. Era un ragazzo molto attaccato alla famiglia, aveva nostalgia di casa, e per far sì che di stare il più possibile a casa, pensa un po' cosa fece: prese la patente, non so se si chiama patente, per guidare gli aeroplani. I soldi sicuramente non gli mancavano, comprò un aeroplano, e con questo aeroplano ogni volta che poteva tornava a casa anche per poche ore e guidando il suo stesso aeroplano. In un'occasione, purtroppo, quando pilotava il suo aereo con un paio di amici ospiti, perse il controllo del velivolo e nel 1979 rimase ucciso in un incidente. La sfortuna volle, cioè la sfortuna, per fortuna i suoi amici furono illesi. Lui rimase incastrato, non riuscì a uscire dal velivolo e fu soffocato dai miasmi, l'anidride carbonica e i miasmi causati dal motore, che andò ovviamente in avaria. Per cui purtroppo a 32 anni il povero Munson abbandonò questo mondo, ma non abbandonò sicuramente il cuore dei Yankees, dei suoi compagni di squadra e dei tifosi. Il giorno dopo ci fu una cerimonia, mi trema un po' la voce, sì, perché mi emoziono. Allora, tutti gli Yankees schierati sul campo nelle loro posizioni difensive, tranne ovviamente la posizione di catcher che rimase vuota, un lancio che si perde perché non c'è nessuno a prenderlo, e tutti in piedi per una standing ovation di 10 minuti allo Yankee Stadium, dove c'erano più di 50.000 persone. Sullo schermo gigante una scritta ideata da Steinbrenner che diceva: il nostro capitano, our captain and leader, has not left us, non ci ha abbandonato, today, tomorrow, this year, next year. Wow. Quindi Lee Manson non abbandonerà mai il cuore degli, dei tifosi degli Yankees stessi. E pensate che a fianco al, alla, come si chiama, all'armadietto di Derek Jeter, che è il capitano adesso degli Yankees, c'era, c'è sempre stato un posto vuoto, il posto riservato a, a Manson. Ora non so se nel nuovo stadio ci sarà anche questa, questa usanza, penso di sì, perché gli americani curano molto queste cose. A Lee Manson dedichiamo una canzone, perché lui vestiva il numero 15. La canzone è di Taylor Swift e si chiama proprio 15.
You take a deep breath and you walk through the doors. It's the morning of your very first day. You say hi to your friends you ain't seen in a while. Try and stay out of everybody's way. It's your freshman year and you're gonna be here for the next 4 years in this town. Hoping one of the senior boys will wink at you and say, you know I haven't seen.
Caro Lefio, che mi hai detto che sono un Matusa, hai visto che invece ho messo subito una canzone di quelle che potrebbero essere sigla di O.C., Dawson Creek, quelle cose lì davvero
giovani. Sex and the City.
Brava, hai visto? Sono proprio al passo coi tempi anch'io. Mi metto anche i blue jeans adesso. Vai. Per essere veramente un figo al top. Allora, torniamo un attimo seri, perché abbiamo parlato di questo grande giocatore, di questa storia un po' struggente, e abbiamo preparato il campo alle storie, alle grandissime storie del nostro crooner Joe Sox con il suo Profondo Baseball.
Georgia. Buonasera gente del baseball. Si era appena coricata, vide l'ombra dell'uomo dietro la tenda, si avvicinava lentamente. Era certamente qualche ragazza in cerca di gioielli. Si allungò attraverso il gran letto matrimoniale. Sapeva che il senatore la teneva nel primo cassetto del comodino. Sentì il freddo del metallo con la mano gelida di terrore. La estrasse silenziosamente. Era carica, come sempre. Un paio di colpi. L'ombra era sparita. Una pozza di sangue si allargava da dietro la nuca. Si alzò tremante. Vide la sua faccia. Orrore. Un grido. Il baseball è una lotta per la supremazia. È la sopravvivenza di colui che è più in forma. Udì gli spari, corse. Vide il corpo di papà riversato per terra. Vide la donna con la pistola in mano. Mamma, cosa hai fatto? 22 giorni dopo, il 30 agosto del 1905, Tyrus esordisce come esterno centro per i Detroit Tigers. E subito sbatte il lancio di John Chesbro lontano per un doppio. Suo padre non lo vedrà mai giocare. Suo padre, che quando fu tagliato dagli Augusta Tourists della South Atlantic League, gli disse: prova ancora, Tyrus, ma non tornare a casa un fallito. Tyrus ritornerà a casa nella sua Georgia un quarto di secolo più tardi, con oltre 4.000 valide e con la miglior media battuta di sempre, 367, la migliore ancora oggi. Ty Cobb nasce a Narrows, Georgia, il 18 dicembre del 1886. Narrows letteralmente significa stretti. Sarebbe addirittura un aggettivo al plurale, contro le regole della grammatica inglese. E a Cobb la Georgia stava stretta e le regole della società pure. Devo essere sempre il primo in tutto. Lui è lassù che certamente mi guarda e io devo sempre dare il massimo. Odiato dai compagni di squadra, quei veterani bastardi mi trattarono come un gattino da tormentare nell'anno da rookie. Odiato dagli avversari. Resta con i Tigers per 22 anni. Finisce con un paio di stagioni agli Athletics. Ty Cobb non ha mai avuto paura di nulla. Va a caccia d'inverno con scarponi pesanti per rinforzare le gambe. Continua ad allenarsi nelle scivolate fino a che gli stinchi non segnano. Ruba casa base 54 volte, primo fra tutti. Quattro volte in carriera, dopo aver raggiunto la prima base, ruba la seconda, la terza e casa. È un tormento ed un terrore per lanciatori e difensori avversari, ma non è uno stupido. Un corridore solo raramente dovrebbe rischiare la rubata se la partita è in bilico. La rubata deve essere usata quando puoi permetterti di fallire. Ma non è il suo caso, 892 basi rubate con solo 178 fallimenti. Ma soprattutto batte come un indemoniato. 420, 409, 401, 390, 383, 382. Per 16 stagioni arriva ad almeno a 350. Per 12 volte vince il titolo miglior battitore della Lega. Per 9 anni consecutivi è il miglior battitore. Dal 1906, il suo secondo anno, non batterà mai meno di 316. Singoli, doppi, smorzate, tripli, una montagna di basi su bowl. Riesce ad andare sempre in base e poi corre. A 34 anni, il più giovane di sempre, ottiene la valida numero 3000. Memorabili i suoi duelli per il titolo di miglior battitore con Shoeless Joe Jackson, Napla Joy, con Tri Speaker. Cambiano i contendenti, ma Cobb è sempre lì, fino all'ultimo giorno della stagione regolare. Nel 1909 vince la classifica dei fuoricampo con 9, tutti battuti in side pop, interni, correndo 4 basi come un fulmine. La cosa non succederà mai più a nessuno. Ma Cobb è un purista, odia i fuoricampo. Sono gli anni in cui Babe Ruth distrugge il pallino allo Yankee Stadium. Tra Cobb e Ruth c'è rivalità, forse odio. Cobb si allena sempre, segue una dieta ferrea, vive nella quasi cassità. Ruth è l'opposto. Nonostante ciò, Ruth continua a battere fuori campo. E Cobb nel 1925, a 38 anni, decide di far vedere a tutti che potrebbe farlo anche lui se volesse. Tutto inizia il 5 maggio, quando Cobb, parlando con un giornalista prima della partita, lo avverte che batterà per le recinzioni. Today I will swing for the fences. Va 6 su 6, con 3 home run, 2 doppi, un single. Il giorno dopo, altre 3 valide, 2 home run. Dopo essere andato 12 su 19 con 29 basi totali, riprende a battere singoli, smorzate e a prendersi le sue basi su bowl. Nel 25 sbatterà la pallina 12 volte oltre la recinzione. Un totale buono per l'epoca. Incredibilmente andrà strikeout soltanto 12 volte. Il baseball è come una guerra. Per lui ogni turno al piatto è una crociata, ogni rubata l'inseguimento di un demone. Guarda le mosse degli uomini in campo e decide. Guardavo gli occhi del difensore per sapere dove sarebbe arrivata la pallina e così aggiustavo la scivolata. tentavo spesso giocate rischiose, che forse sembravano stupide, ma non quando rischiavamo di perdere la partita. Lo facevo solo per vedere come avrebbe reagito la difesa, e me lo sarei ricordato in futuro, in un momento decisivo. Ed anche fuori dal campo è una macchina di idee e creatività. Nel 1907 decide di sponsorizzare una bevanda locale, una certa cosa chiamata Coca-Cola. Alla sua morte sarà proprietario di 3 impianti di imbottigliamento e decine di migliaia di azioni. Nel 1908 deve minacciare di non giocare per estorcere un contratto da $5,000 al proprietario dei Tigers. Arriverà fino ad ottenerne 20,000. Crea pure il primo sindacato giocatori. Tutto nasce in un giorno del maggio 1912. Un tifoso continua ad insultarlo senza sosta dalle tribune dello Yankee Stadium. Cobb per 3 inning gli risponde per le rime. Avvisa il manager degli Yankees: fate qualcosa o qui finisce male. Nessuno si muove. Cobb si chiude in se stesso. Alla fine del sesto, però, arriva il grido: ehi, mezzo negro, tua madre! Cobb non ci vede più e decide di farsi giustizia da sé. Salta al muretto, si dirige verso tale Claude Looker, incomincia a prendere a pugni il malcapitato. Il poveretto è senza una mano e senza 3 dita dell'altra per un incidente sul lavoro. I presenti gridano a Cobb di fermarsi. Cobb replica: non mi interessa, anche se fosse senza piedi, adesso questo le prende. La Lega lo sospende. Compagni di squadra decidono di scioperare per protesta contro i tifosi violenti. Quel giorno i Tigers schierano una squadra di rimpiazzi, perdono 24-2. Lo sciopero termina solo quando Cobb invita i compagni a ritornare a giocare. Nasce però una specie di unione di giocatori che durerà per qualche anno. Quello con lo spettatore non sarà l'unico episodio esagerato della carriera di Cobb. Una volta, dopo aver protestato su una chiamata arbitrale, Cobb e l'arbitro si ritrovano, dopo la partita, dietro le tribune. E Cobb manda a KO l'arbitro in pochi minuti. Sicuro che ho lottato, ho dovuto lottare tutta la vita solo per sopravvivere. Erano tutti contro di me. Hanno tentato tutti i trucchi per farmi fuori, ma ho battuto i bastardi e li ho lasciati in un fosso. 12 maggio 1911, uno dei capolavori di Cobb, sempre contro gli Yankees. Prima Cobb segna dalla prima con un singolo, poi segna dalla seconda su un lancio fatto. Nel settimo pareggia la partita con un doppio da 2 punti. È in seconda mentre il catcher inizia a protestare, urlando contro l'arbitro. Gli interni si uniscono alle proteste, ed assediano casa base. Cobb, notando che nessuno ha chiamato tempo, corre in terza. Poi inizia a camminare verso casa. Sembra quasi unirsi alla mezza rissa che si sta sviluppando. Poi via, uno scatto ed una lunga scivolata. È il punto della vittoria. Mente, gambe, cervello, occhi, potenza, astuzia, tempismo. Sarà eletto alla Hall of Fame nel primo anno, 1936, con 222 voti su 226, ancora una volta primo fra tutti. Dopo il ritiro, Cobb diventa un astuto investitore. Applica le sue doti al mondo della finanza e continua la sua collaborazione con la Coca-Cola. Gioca molto a golf, ma non disdegna qualche partitella fra vecchie glorie. Nel 1947 allo Yankee Stadium avverte il catcher avversario che il suo giro di mazza è ormai parecchio arrugginito. Gli chiede di sistemarsi qualche metro dietro al piatto per non rischiare di fargli male. Questi ubbidisce. Puntuale arriva la smorzata di Cobb, che arriva salvo e sorridente in prima base. Negli anni a seguire aiuta molti rookie, tra cui il grande Joe DiMaggio, ad entrare nel mondo dei professionisti. Tanti lo odiano, molti lo temono, alcuni lo rispettano, pochi lo amano. Nessuno lo conobbe veramente. Di ritorno dal master di golf, lui ed il grande editore sportivo Grantland Rice si fermano ad un negozio di liquori nel South Carolina. Cobb nota un uomo dietro al bancone. Sembra proprio lui, Shula Joe, sospeso a vita dal baseball 30 anni prima. Forse Jackson non l'ha riconosciuto. Cobb si avvicina. Joe, ma non mi riconosci? Certo che ti riconosco, Ty, ma non sapevo se volevi parlare con me. Molti di loro non mi vogliono più parlare. Passano il resto della giornata insieme. Cobb sapeva riconoscere il talento. Stan Musial, Phil Rizzuto, Jackie Robinson, Ted Williams i suoi favoriti. Ma quando Ted disse che Roger Hornsby era meglio di lui, Cobb se la prese. Ma sapeva che Williams era un grande, forse l'unico che trasformò la disciplina del battere in arte. Uno dei grandi rivali di Cobb fu Sam Crawford, per 13 anni suo compagno di squadra a Detroit. Crawford e Cobb non si parlavano e Cobb diceva spesso: lo infastidisce essere il secondo nei Tigers. Quando Cobb perse il batting title contro la Joy, Crawford spedì subito un telegramma di complimenti al rivale, soltanto per far infuriare Cobb. Cobb morì nel 1961. Dopo la sua morte furono trovate in casa sua le copie di centinaia di lettere che Cobb aveva scritto per convincere giornalisti e persone del baseball che Sam Crawford meritava l'Hall of Fame. Crawford era stato introdotto nell'Arca della Gloria 4 anni prima e non aveva mai saputo di tutti gli sforzi di Cobb per farlo eleggere.
Canzone dei saluti la riconoscete ormai, perché dopo Joe non ci sentiamo più di dire niente come al solito e dobbiamo chiudere perché siamo senza parole. Senti un attimo Leffio, so che tu come al solito c'hai quelli saluti ai amichetti, li vuoi...
Amichetti di tutti, qui abbiamo qualcuno che abbiamo già sentito una volta ma lo facciamo risentire volentieri.
Ciao, sono Luca Panerai e anch'io ascolto Radio Play USA, where baseball is on, sometimes.
Ha detto bene, sometimes, però questi sometimes sono la domenica sera ogni 15 giorni, noi saremo sempre qua con baseball e musica, chi mi segue lo saprà, visto che arriva
tu clicca su Radio Plate.
Esatto, allora manca poco, come abbiamo detto i catcher stanno facendo le valigie, i pitcher pure, fra un po' il World Baseball Classic, mi raccomando, perché noi non ci stiamo più dentro. We are freaking out, la sigla finale di Graham Coxon, il chitarrista dei Blur, e si intitola appunto Freaking Out.
Bang Chu e in Yue, ciao a tutti.
I'm really freaking out.